uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio, rimettersi in cammino. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus. Con Misa Urbano. Arianna Caramanti.
Lunedì 4 febbraio 2019, 6:30 del mattino, ma che puntualità, buongiorno, ben ritrovati a tutti da parte mia, Arianna Caramanti, questo è un giorno da ascoltare su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, si vede che siamo tutte donne questa mattina. Do il buongiorno, ben trovata anche a lei, Donatella Geretto, dall'altra parte del vetro. Beh, siamo qua, insomma, per raccontarvi tante cose che sono accadute negli ultimi giorni e non solo. Staremo qua fino alle 8 del mattino in vostra compagnia per tenervi appunto svegli, per darci il buongiorno a vicenda. Il numero lo conoscete bene, però io ve lo ricordo: il 334-9229-505. SMS e WhatsApp, anche vocali, poi potete anche chiamarmi perché sono da sola, come ben sapete, lo sarò per tutta la settimana, quindi dovete a maggior ragione tenermi compagnia e tenermi soprattutto sveglia in questo lunedì un po' così, fa freschetto questa mattina. 0661 522 2390. Poi ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che potete ascoltarci in FM a Roma e nel Lazio sugli 89 e 100, a Terni sui 98.100, a Catania 90.0. C'è anche lo streaming se siete lontani, quindi non temete, non avete scuse, radiocusanocampus.it, oppure potete scaricare la nostra applicazione gratis per tutti gli smartphone. Quindi praticamente ho detto quasi tutto, non ci resta che iniziare questa puntata. Se volete scoprire in anteprima gli argomenti che andremo a trattare durante questa puntata, mi raccomando, andate nella nostra pagina Facebook Radio Cusano Campus, e se non l'avete ancora fatto, male, mettete un bel mi piace, lo ricordiamo sempre. Bene, come vi dicevo, questo lunedì è iniziato in maniera abbastanza positiva, perché insomma ci siamo svegliati, ci siamo ritrovati qua anche con Donatella, insomma, poi quando siamo tutte donne ci piace ricordarlo, è sempre meglio, no? C'è sempre, non so, una positività in più e un motivo anche per sorridere. Però a parte questo, le temperature, come vi dicevo, sono stazionarie. Questa mattina, non lo so, la mia macchina segnava 5 gradi, quindi non ci possiamo lamentare. Però andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che farà nelle prossime ore, perché non è proprio positivo. Infatti la perturbazione in transito sull'Italia nelle prossime ore abbandonerà la nostra penisola, ma in ogni caso nella prima parte della settimana sullo Ionio insisterà un vortice depressionario che poi continuerà a spingere nuvole e piogge su gran parte del sud e almeno inizialmente anche sul medio versante adriatico e poi al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Invece l'inizio della nuova settimana vedrà il sole protagonista, quindi nei prossimi giorni le temperature fra alti e bassi oscilleranno attorno a valori normali per questo periodo per tutta la nuova settimana, almeno al momento. Non sono previste poi nuove eruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota. Già questa notizia, insomma, ci fa sorridere, ci dà una speranza in più. Previsioni meteo per oggi: lunedì ancora nuvole in Emilia Romagna, medio versante adriatico e basso Lazio, sud e isole. Poi nel corso del giorno piogge isolate anche a carattere temporalesco su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qualche nevicata sulle zone appenniniche oltre 1000-1500 metri, poi temperature massime in ulteriore lieve calo al sud e regioni centrali adriatiche. stazionario, un leggero aumento poi altrove, e le previsioni per lunedì insomma sono stabili, e poi seguiremo ovviamente se ci saranno aggiornamenti, e ve ne daranno anche le altre trasmissioni che poi seguiranno qua nel palinsesto di Radio Cusano Campus. Poi le previsioni per martedì invece le andremo a vedere domani mattina, sempre puntuali qua un giorno ad ascoltare, 6:38 in nostra compagnia. Non so se domani sarà una puntata al femminile o meno, però insomma io ci sarò in solitaria per tutta la settimana. Ora sono le 6:34 del mattino, andiamo invece a vedere le ultime accadute nella capitale nelle appunto scorse ore. Lo facciamo con romatoday.it. In apertura, buche a Roma, dopo due giorni di pioggia salta l'asfalto, è di nuovo emergenza. Infatti non so se avete fatto caso, sicuramente sì se siete rimasti qua a Roma, insomma il weekend non ci ha dato tregua, pioggia incessante e a tratti anche grandine, quindi non so se magari voi siete rimasti a casa o comunque avete sfidato il maltempo, siete usciti, mi raccomando raccontatemi anche tutto quello che avete fatto in questo fine settimana, però certo non è stato un bellissimo tempo, non abbiamo potuto godere del sole e quindi anche l'asfalto ne ha risentito, e appunto dopo due giorni di pioggia è saltato l'asfalto, è di nuovo emergenza, non c'è quadrante della città immune da segnalazione di strade dissestate, di asfalto sfaldato e di veri e propri crateri, affari d'oro per carri attrezzi e gommisti, e ne so qualcosa anche io che ho rotto proprio una gomma poche settimane fa appunto a causa di una buca, però potete anche farvi risarcire dal comune in questo caso. Scendendo in basso, vigili del fuoco di Roma al collasso, mancano le autopompe, è come andare in guerra con la fionda. A denunciare la mancanza di mezzi è il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che dichiara: stiamo pagando il conto di anni di tagli lineari. Poi ancora, rimanendo su romatoday.it, andiamo a Torbella Monaca, dove Brumotti, sul gruppo di quartiere si scatenano anche gli insulti, appunto ha fatto irruzione l'inviato di Striscia la Notizia in sella alla sua bici in via dell'Archeologia, e quindi tutto il quartiere si è scatenato contro, perché come ben sapete Brumotti ha il compito di segnalare dei casi di spaccio, insomma contrastare la criminalità dei vari quartieri, non solo di Roma ma di tutta Italia, e quindi purtroppo a volte rimane anche vittima di queste sue inchieste. Scendendo più in basso, attualità, tridente, stop ad auto e moto, ad aprile arrivano i varchi elettronici e le multe. Attiva dai tempi dell'amministrazione Marino, la chiusura dell'area non è stata mai presidiata da varchi elettronici, accadrà da aprile. Poi potete seguire i dettagli su romatoday.it. Poi attualità, aumenta la produttività dei vigili urbani di Roma, nel 2018 più 100.000 interventi rispetto al 2015, oltre 400.000 gli interventi della polizia locale nel 2018. Il raffronto con gli ultimi tre anni di dati di tutti gli interventi dei pizzardoni romani potete trovarlo appunto sfogliando romatoday.it. Poi cronaca, frana un costone, coinvolte tre palazzini e sgomberati per precauzione 23 appartamenti, lo smontamento in via dell'Artigianato a Colleferro, vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la zona. Sempre rimanendo sulla cronaca, a Roma sabato di pioggia, disagi sulle strade, come vi ho detto anche poco fa, le vie allagate. Luce Verde raccomanda prudenza, problemi soprattutto a Roma Ovest, a Mostacciano. E poi andiamo invece a vedere cosa è accaduto nelle scorse ore a Terni, sempre rimanendo su ternitoday.it. In apertura, sicurezza, 9 poliziotti in più nel Ternano, Mosap però dichiara che non bastano gli agenti in servizio a Terni Orvieto dal 12 febbraio, Fioramonti dichiara che il personale è ancora scarso, in sofferenza soprattutto la polizia postale. Taglio laterale, la cronaca a Terni, allarme e furti, 6 colpi al giorno. Le indagini sono sempre di più, i minori coinvolti, in un anno oltre 2200 le denunce, gli investigatori non sono più soltanto reati di sussistenza, il gruppo cerca oggetti, status symbol come apparati tecnologici, abiti firmati e soldi. In taglio basso, infortunio sul lavoro, delicatissima operazione al Santa Maria, rimpiantata la mano dell'operaio ferito, oltre 5 ore sotto i ferri, ora il 55enne è ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono ancora critiche anche a causa della notevole perdita di sangue dopo l'incidente. E poi andiamo invece a vedere cosa è accaduto a Catania, sempre con cataniatoday.it. In apertura, fuochi del 3 febbraio, la diretta la potete trovare appunto nel sito, tutto pronto per i meravigliosi fuochi. Insomma, se anche tu non sei potuto arrivare al centro di Catania, Catania Today ci consiglia di seguire la loro diretta sulla fan page. Poi la cronaca, omicidio a San Leone, un uomo uccide il padre e prova a disfarsi del corpo, potete trovare il video all'interno del portale. Scendendo in basso, sempre cronaca, Sant'Agata 2019, le tumpadette, e non so cosa siano, anzi se c'è qualcuno all'ascolto di Catania me lo può dire tranquillamente al 334-9229-505 cosa sono le tumpadette. Non so se poi lo pronuncio in maniera corretta, comunque dedicano la loro apparizione alla libertà di migrazione. Poi appunto, sempre rimanendo a Sant'Agata, stop alla raccolta dei rifiuti ingombranti durante le feste. D'Asti comunica inoltre che per le prossime richieste ancora da evadere, il nuovo calendario di raccolta del numero verde subirà quindi delle modifiche. Sempre cronaca, sempre a Catania, via di Prima, in fiamme un appartamento, persone bloccate all'interno. I vigili del fuoco di Catania sono arrivati sul posto intorno alle 18:10 con alcune squadre, con due autobotti ed un carro. In aggiornamento la situazione. E poi terremoto scossa di magnitudo 3.4, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Osservatorio Etneo comunicano che le stazioni e la rete sismica alle ore 12:54 della giornata di ieri hanno registrato appunto un terremoto di magnitudo locale pari a 3.4. Questo è tutto per quanto riguarda le ultime di Catania. Vi abbiamo anche raccontato tutto quello che è accaduto nelle scorse ore sia qua a Roma, nella capitale, sia a Terni. Vi ricordiamo anche le nostre frequenze 89.100 nel Lazio, Terni 98.100, Catania 90.0. Ora direi, se Donatella è d'accordo, Di là del vetro, i titoli di Sky TG24 e poi apriamo le porte dell'informazione di Radio Cusano Campus.
Botta risposta a Fico Salvini sul caso Diciotti. Capitasse a me rinuncerei all'immunità, dice il presidente della Camera. Dice no a tutto, replica il ministro dell'Interno. Venezuela ha scaduto l'ultimatum di 7 paesi europei a Maduro. Non sono codardo, replica il presidente. Appello del leader dell'opposizione Guaidó. Roma segua gli altri paesi. È in pericolo di vita il 19enne ferito in un agguato davanti ad un pub di Roma. Il ragazzo scambiato quasi certamente per un'altra persona e caccia a 2 persone in scooter. Individuato nella manica il relitto del Piper sul quale viaggiava Emiliano Sala, il talento del calcio italo-argentino scomparso il 22 gennaio scorso. La storica visita del Papa negli Emirati Arabi. Vado come un fratello in nome della pace, dice Francesco nel pomeriggio l'incontro interreligioso ad Abu Dhabi. In Serie A l'Inter cade in casa contro il Bologna 1-1 all'Olimpico tra Roma e Milan, pari anche per Fiorentina e Genoa con Udinese e Sassuolo.
Buongiorno.
Che le porte si aprano!
Alle 6.42 di questo lunedì apriamo le porte dell'informazione di Radio Cusano Campus e lo facciamo subito andando sulla Repubblica online, repubblica.it, in apertura pensioni, i beffati di quota 100, un mese per essere esclusi, i paradossi della riforma penalizzante anche opzione donna e chi va via prima prenderà complessivamente di meno. Welfare, reddito di cittadinanza, ecco come funziona e chi sono i beneficiari. Il portale sarà operativo da oggi dopo la presentazione ufficiale prevista alle 15 da Luigi Di Maio. E poi senza tetto, niente assegni, così rimangono esclusi i più poveri tra i poveri, dossier che poi potete trovare Anche su Repubblica Cartacea di questa mattina, Ortona, Di Maio e Di Battista contestati per lo stop alle trivelle da un gruppo di operai, questo in taglio laterale. Sempre il governo, Fico dice sì al processo per Salvini e no alla TAV, di nuovo lite con il leader della Lega. E a proposito di Roberto Fico, dovremmo avere un file, ma non credo, forse, sì, abbiamo il file su Roberto Fico, che ieri, come sapete, è stato ospite di Fabio Fazio e ha parlato anche di migrazione. Sentiamo.
Come terza carica dello Stato sento l'esigenza di affermare alcuni principi e valori generali, perché non sono esclusivamente i miei, ma appartengono alla nostra Costituzione, appartengono alla nostra Repubblica e vanno affermati. Le persone vanno sempre salvate, sempre. Non ci può essere mai un dubbio rispetto a questo. E da questo punto di vista i salvataggi sono sempre continuati. Però dico, nel momento in cui ci sono delle persone, non dei sacchi di patate, che soffrono, che vengono da situazioni terribili, non c'è dubbio che non possono rimanere un minuto di più su una nave, vanno fatti sbarcare. Altra questione è la questione politica, la questione che deve investire tutta l'Europa, la questione che il Mediterraneo non può essere un problema esclusivo dell'Italia, ma è un problema europeo, e qui dobbiamo intervenire, qui è giusto fare la voce grossa, è giusto parlare con l'Olanda, parlare con la Francia, è giusto portare i problemi nella Commissione Europea, nel Parlamento Europeo, però non bisogna farlo, secondo me, facendo rimanere a lungo tempo queste navi fuori dai porti.
E questo era l'intervento del Presidente della Camera, Roberto Fico, durante la trasmissione Che tempo che fa, ieri, con Fabio Fazio. Rimaniamo sempre sulla Repubblica.it, andiamo a vedere gli esteri. Venezuela: Maduro respinge l'ultimatum, non sono codardo. Trump dichiara uso della forza un'opzione. Parigi aveva intimato annuncio presidenziali entro domenica notte o riconosceremo Guaidó. E poi ancora andiamo negli Stati Uniti, dove è stato arrestato il rapper 21 Savage, eroe underground di Atlanta. L'accusa è britannico, la cattura poco prima del Super Bowl, documenti non in regola da un decennio. E andiamo invece sul Corriere della Sera.it. In apertura, la maggioranza, duello con la Lega, in campo anche Fico. Salvini: io mi farei processare. Telefonata di Di Maio prima dell'affondo la potete trovare nel video in apertura sul Corriere.it di questa mattina. Non solo la TAV, infatti ora è scontro anche sul caso della nave di Ciotti. Il ministro dell'Interno dichiara: Fico dice di no a tutto. E poi Salvini: se Di Maio vuole rompere colpa sua. Al Movimento 5 Stelle sulla TAV, partita chiusa in 10 giorni. Brunetta intanto dichiara che la Lega rompa con i 5 Stelle o basta patti locali. Poi l'analisi: 5 Stelle, il tabù del progresso, Toninelli e la A22, torni tutta la statale. Il pensiero politico del Movimento 5 Stelle può essere definito primitivista, perché suggerisce di interrompere la via del progresso fin qui seguita, ma la società dell'autobrennero è già pubblica all'85%. Ci spostiamo in Venezuela, dove è scaduto l'ultimatum dei paesi occidentali. Maduro non si fa da parte, il direttore di Caracas ha respinto anche l'invito a indire nuove elezioni. Trump continua a non escludere l'opzione militare. L'analisi: perché la Casa Bianca dà segni di nervosismo, ce lo racconta Giuseppe Sarcina anche nell'inserto cartaceo che poi troverete in edicola questa mattina. Ci spostiamo ora a Roma, dove tutti avrete seguito, insomma, il caso del ragazzo che è stato colpito duramente nella notte di sabato, ovvero Manuel, promessa del nuoto, colpito per uno scambio di persona, ora rischia la paralisi. Ce lo raccontano Valeria Costantini e Rinaldo Fregnani. Il proiettile lo ha raggiunto a un fianco, perforandogli un polmone, potrebbe aver leso il midollo di una vertebra. Poi a Torino la mamma non mi vuole, così un bimbo di 8 anni trovato in strada adottato dai vigili. Il piccolo ora è in comunità perché il padre non si trova, la madre è un altro compagno e dice portatelo dai nonni. Spaccati di vita, davvero difficili quelli che insomma ci capita di raccontare anche per quanto riguarda la cronaca tutta italiana. Poi invece l'intervista a Calenda, il PD a rischio estinzione, la mia lista piace all'82% degli elettori Dem. L'ex ministro, tutti e tre i candidati alla segreteria, hanno espresso appoggio a Siamo Europei e questo è un fatto positivo. La TAV ai tempi di Tito Stagno, sono arrivato sulla Luna prima di Neil Armstrong, il giornalista. Alla fine la RAI mi ha deluso, queste sono state le sue parole nella giornata di ieri, raccontate poi da Vercesi sul Corriere, anche in certo cartaceo. E poi dichiara ancora la vita, a 13 anni fui protagonista di un film e il Papa Giovanni XXIII mi fece promettere che avrei chiamato mia figlia Brigida. E poi ancora ci spostiamo invece sul Giornale in apertura totalmente differente da quella delle altre testate di questa mattina. Infatti di Balancia la lista africana, il grillino sostiene Otto Bitgioca, presidente del Lucai, l'obiettivo è facilitare l'integrazione dell'immigrato africano. Poi quell'ultima gaffa di Toninelli, Autobrennero torni pubblica, Forza Italia smaschera tutti gli errori del grillino. La trappola del governo, voce di un patrimoniale, ce lo ricorda Sergio Rame, poi a pagina 48 del Giornale di questa mattina. Ancora la TAV, Fratelli d'Italia gela il governo, e TAV, Di Maio minaccia anche Salvini, non spingete su questi temi. Calenda attacca i vertici, il PD ha tanti problemi e poi così lo stop delle grandi opere regala il gas a Croazia e Grecia. Governo tra caso Diciotti, sempre sul giornale.it e TAV. Salvini poi che dichiara non siamo al mercato. Ancora ora i figli potranno avere il cognome della madre, ecco la proposta del Movimento 5 Stelle, una proposta che fa discutere tanti italiani, però che fa sorridere anche noi donne, perché in effetti chi di noi non vorrebbe, no, che un nostro ipotetico figlio abbia anche il cognome appunto della mamma, perché no? Quindi è un'innovazione che hanno portato dagli Stati Uniti ma in tanti altri paesi europei, e che però fa ancora discutere qua in Italia. Ora il Movimento 5 Stelle apre anche a questa decisione di poter chiamare con il proprio cognome il proprio figlio, insomma il cognome della mamma, e quindi raccontatemi e ditemi, fatemi sapere anzi cosa ne pensate, se siete d'accordo o vi sembra comunque una decisione abbastanza non lo so, poco importante. 334-9229-505, sms, whatsapp, anche vocali, mi raccomando. Ci spostiamo sul tempo cartaceo che ho qua sotto di me e apre in maniera differente anche rispetto al giornale.it, perché ovviamente si parla della cronaca locale, la cronaca della nostra capitale. Un'esecuzione davanti alla polizia, sparano davanti a un pub, grave un ragazzo, Promessa del Nuoto, colpito forse per errore. Poco prima c'era stata una rissa, in quel momento erano lì due volanti, i killer poi sono fuggiti. E poi una foto in primo piano delle strade della capitale, insomma una strada in particolare piena di buche. Dopo la pioggia torna l'emergenza voragini, strade colabrodo e automobilisti inferociti, la capitale affonda nelle buche, e questo è il titolo principale del tempo cartaceo di questa mattina. E poi in taglio basso si parla di sport, di calcio, riscatto giallo-rosso con i rossoneri è 1-1, il pareggio va anche stretto, la Roma è viva, fermato il Milan. Quando sono le 6.52 di questa mattina andiamo anche a sfogliare Libero, appoggiano l'ex ministro Calenda, così l'apertura del quotidiano di Feltri. Questa mattina i vescovi sono di sinistra. Il PD vuole sfiduciare il premier leghista ma si illude, Carroccio 5 Stelle Ferri Corti, Di Battista insulta a ruota libera. Matteo replica facendo spallucce, dominano i litigi e il caos. E poi ancora progressisti bacati non capiscono nulla, criminalizzare Salvini significa aiutarlo, ce ne parla Senaldi a pagina 5. E poi si parla anche della gaffe di Toninelli della giornata di ieri, appunto titola così l'articolo di Renato Farina che poi segue a pagina 2, Toninelli come parla sbaglia. Il grillino fa un'altra gaffe sull'autostrada del Brennero e abbiamo capito perché Matteo Salvini non reagisce agli attacchi sguaiati dei capi e capetti dei 5 Stelle, che bisogno c'è? Si rispondono da soli, cercando nella loro pozzanghera di ignoranza il più sfacciato caso di citrullaggine al potere. Questo è quello che ci dice appunto Farina sul Libero in edicola questa mattina. Taglio basso laterale, ma non politicizzano la sintassi, analfabeti al potere, il test del congiuntivo. E poi ancora, per tenersi sgarbi, basta non farci l'amore. Questa è insomma la dichiarazione di Sabrina Colle, da 20 anni fidanzata del critico d'arte. Beh, e comunque se volete approfondire questo articolo interessantissimo potete andare a pagina 15 di Libero di questa mattina. Abbiamo parlato insomma di questa dichiarazione fatta da una grande donna, perché già insomma per stare tanti anni con Vittorio Sgarbi bisogna insomma essere preparate, ecco, diciamo così. Però sentiamo le dichiarazioni di un'altra donna che hanno fatto molto discutere. Bene, sì, vi abbiamo parlato varie volte anche qua all'interno di Un Giorno ad Ascoltare da questi microfoni delle dichiarazioni di Vladimir Luxuria, ospite di un programma Rai alla Lavagna, la quale appunto ha raccontato la sua esperienza, i suoi disagi di quando era adolescente. Ora invece sentiamo cosa ha detto proprio nello stesso programma alla Lavagna Daniela Santanchè.
Cosa vuol dire per lei il denaro?
È l'unico vero strumento di libertà. I soldi servono a essere liberi. E poi mio papà soprattutto mi ha insegnato, a me e ai miei fratelli, che chi paga comanda. E lo dico a te che sei una donna. Pagare i propri conti vuol dire anche comandare. È un grande strumento di libertà il denaro.
E queste le parole di Daniela Santanchè che hanno fatto inferocire tante persone, soprattutto tante donne che insomma credono che si possa, come dire, essere indipendenti, ecco, anche al di là, no, dei soldi e del proprio status economico. Voi cosa ne pensate? Siete più insomma favorevoli alle parole di Daniela Santanchè o avete preferito quelle di Vladimir Luxuria di qualche settimana fa, sempre ospite di Alla Lavagna, quindi sempre insomma davanti a dei bambini, così possiamo definirli, di 8-10 anni? Quindi preferite sostanzialmente la Santanchè, ovvero quello che ha detto la Santanchè, o quello che ha detto Vladimir Luxuria, oppure le preferite tutte e due? Perché effettivamente anche la Santanchè voleva dare secondo me un messaggio di autonomia, anche di indipendenza femminile. Non è che volesse dire che proprio i soldi sono la cosa fondamentale della vita, che abbiano un'importanza così insomma, no, così grande, però secondo me è stata fraintesa. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. 334 9229 505 06 61 52 2390, se invece volete parlare con me, in questo caso con Arianna Caramanti in solitaria, quando sono le 6:57 del mattino. Abbiamo ancora un contributo audio da farvi ascoltare, e questo veramente ne vale la pena, perché mi ha fatto davvero molto ridere. Si parla sempre di Matteo Salvini, che durante un convegno, sentite cosa ha detto a un suo contestatore.
Per le case popolari, per i posti di lavoro, per i bonus bebè, per i bonus affitto, per i contributi della regione, prima vengono gli abruzzesi e gli italiani e poi viene il resto del mondo. A Giulianova viene prima la gente di Giulianova che ha bisogno e poi arriva anche tutto il resto del mondo. Qua avete avuto... C'è un contributo prezioso di un signore che dice che sono un assassino di merda. Un applauso al signore che ha vinto 10 immigrati a casa sua. Dai nome, cognome, codice fiscale che te ne mandiamo 20 e li mantieni tu, colazione, pranzo e cena, amico mio. I compagni sono fantastici perché più soldi hanno più fanno lavorare agli altri. I Fazio, i Saviano, i Gadlerner. accogli tu, ma coi soldi tuoi. E quindi io penso che gli assassini siano quelli che sono stati complici degli scafisti che hanno trasformato il mar Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto, anche perché il Signore non sa che con quegli immigrati gli scafisti comprano armi e droga che poi magari vengono spacciate a Giulianova.
E queste le parole di Matteo Salvini durante un convegno, appunto, che ha tenuto nella giornata di ieri contro un suo contestatore. Beh, teneteli a casa vostra, ospitateli a casa vostra, questo è un po' il suo cavallo di battaglia che siamo soliti ascoltare ormai da anni. Intanto un'ultima ora dal TGCOM 24 alle 6.59 di questa mattina. Andiamo in Bolivia, dove una frana a Caranavi, almeno 11 morti e decine di feriti, e appunto una frana causata dalle intense piogge abbattutesi sul paese negli ultimi giorni. Il comandante della polizia boliviana ha indicato che le vittime comprendono 6 adulti e 5 bambini e che si contano anche 25 feriti. L'incidente è avvenuto a un centinaio di chilometri a nord-est di La Paz, dove i soccorritori scavano ancora sul fango. Seguiranno poi aggiornamenti che vi daremo sicuramente da questi microfoni, i microfoni di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Sono le 6.59 del mattino, io do la linea a Donatella Geretto, poi torniamo per parlare di una cosa molto importante della quale hanno parlato tanti media nazionali e tante radio, perché insomma andiamo nelle Marche, però è una cosa davvero che ha fatto discutere, ovvero i soldi dei fondi dell'Unione Europea destinati alla ricostruzione post terremoto, destinati invece a una pista ciclabile. Cercheremo di capirne di più fra poco con Francesco Pastorella, il coordinatore del Comitato Terremoto Centro Italia. Ne parliamo, appunto, parleremo di questo caso che insomma ha fatto veramente arrabbiare tante persone.
Un giorno da ascoltare, il buongiorno di Radio Cusano Campus.
Un anno e mezzo dopo torna lo scandalo dei fondi per i terremotati dirottati alle piste ciclabili marchigiane. A luglio del 2017, meno di un anno dopo la scossa del 24 agosto del 2016, la protesta dei comitati dei terremotati fece fare marcia indietro alla giunta della Regione Marche, che aveva destinato alla realizzazione del primo tratto della pista Maremonti tra la Badia di Fiastra e Sarnano una parte dei 17,5 milioni donati con gli SMS solidali. Oggi, un anno e mezzo dopo quella brusca marcia indietro, la regione torna a far infuriare i terremotati. Ne parliamo con Francesco Pastorella, il coordinatore Comitato Terremoto Centro Italia, che abbiamo il piacere di ritrovare ai nostri microfoni. Buongiorno e ben ritrovato, Francesco.
Buongiorno a voi, sì, ecco,
buongiorno.
Ci siamo.
Sì, come ho detto, sì.
Questi sono fondi europei, fondi dall'Unione Europea, fondi aggiuntivi,
sì.
Collocati nell'asse 8, che è un asse all'interno del Porfest del 2020, che sarebbe un piano programmato di interventi, collocati nell'asse 8. L'asse 8 è un asse che è dedicato soltanto alla prevenzione sismica e idrogeologica, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla ripresa socio-economica per i paesi colpiti dal sisma. Questo bisogna far chiarezza, perché questi 248 milioni sono stati dati alla regione, dall'Unione Europea, per fare queste cose. E loro non soltanto hanno deciso di dare 10 milioni di euro per le piste ciclabili, noi non siamo contro le piste ciclabili, ci mancherebbe, ma queste piste ciclabili sono collocate ai margini del cratere, quindi non vanno ad aiutare i paesi gravemente colpiti, non c'è un euro per i pavimenti gravemente, per i paesi gravemente colpiti, non c'è un euro per Arquata del Tronto, per Visso, per Piedorina, per Castel Sant'Angelo sul Nera, per Ustica, non c'è un euro per l'entroterra, quello che ha avuto il 100% della distruzione.
Esatto,
e soprattutto
esatto.
A questo vi do un'altra notizia.
Sì.
Abbiamo scoperto che ci sono dai 26 ai 34 milioni di euro destinati a paesi fuori dal cratere.
Ah, quindi, fuori dal cratere addirittura.
Fuori dal cratere.
E quali sono questi paesi, Francesco?
12 milioni di euro per l'ospedale di Ancona.
Sì.
8 milioni di euro per Urbino e poi ci sono diversi diverse altre location.
Quindi parliamo, ovviamente lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, di paesi non colpiti in prima persona, insomma, dal terremoto, fortunatamente, certo, non hanno risentito, però, diciamo, del forte terremoto che comunque c'è stato nella regione Marche e in altre regioni vicine, però insomma non hanno subito gravi danni. Ecco, appunto, parlando sempre dei fondi relativi, no, alla ricostruzione, andati poi a finire utilizzati per le piste ciclabili, la vicepresidente della Regione Marche, ovvero Anna Casini, ha dichiarato che si tratta di una fake news. E proprio in un suo post di Facebook, un lungo post, dice che basta asserire che la Regione usa i soldi dei terremotati per realizzare piste ciclabili. Non è legalmente possibile perché i fondi per la ricostruzione non si possono usare per altri scopi. Inoltre neppure un delinquente lo farebbe, nessuno lo ha fatto e nessuno lo farà. Le somme a disposizione per la ricostruzione sono 1 miliardo di euro per le opere pubbliche e 7 miliardi di euro per le abitazioni private. La Regione ha finanziato un piano con i fondi dedicati alle infrastrutture per realizzare una rete regionale di ciclabile per rendere le Marche un luogo più sostenibile, quindi per ridurre le emissioni nocivi, per implementare il turismo lento che è il futuro della nostra economia e per connettere così le aree interne. Quindi Francesco, dove sta la verità? Cioè, queste sono le parole di Anna Casini, la vicepresidente delle Marche, che ecco, tra l'altro, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, io ho provato a farla intervenire qua in diretta per avere uno scambio anche di opinioni, però ha rifiutato il mio invito. Ecco, questa è una piccola parentesi.
Sì, perché ormai, diciamo, sono stati smascherati. Questa purtroppo noi la chiamiamo supercazzola, però siccome non siamo stupidi, loro pensano che noi siamo stupidi, verba volant, ma le delibere parlano molto chiaro. Allora, è inutile che parla di ricostruzione quando i fondi sono un'altra. I fondi di cui stiamo parlando sono i fondi aggiuntivi dell'Unione Europea. Non c'entra niente la ricostruzione. Questi sono fondi da collocare nell'asse 8 che servono per prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento efficienza energetica, ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma. Quindi la ricostruzione non c'entra niente. Quindi lui cerca di far confusione alla Casini. Quindi lei ha ovviamente parlato di ricostruzione, ma non è il tema che stiamo affrontando. Noi stiamo affrontando dei soldi che l'Europa, quindi soldi anche nostri, che l'Europa ha destinato alle aree colpite dal sisma. Loro sì, come l'hanno piegate? Con piste ciclabili e con ristrutturazione di ospedali che sono fuori dal sisma, oppure di passeggiate sul Conero, oppure l'incentivo al turismo del nord delle Marche, che con il sisma non c'entra nulla. Questo loro ne dovranno rispondere alle autorità competenti. Vi dirò di più, Lega Ambiente, che non è sicuramente contraria alle piste ciclabili, è sì, sicuramente della stessa parte politica, orientamente, certo, ha ripreso la regione con un comunicato che leggo, perché a me piace dire le cose precise, perché è inutile far confusione.
Sì, leggicelo in diretta, Francesco. Sì.
Sì. Allora, ci appelliamo alle istituzioni affinché si cambi metodo, non ci si accontenti della sola concertazione fra parti sociali per definire il futuro sviluppo dell'Appennino e che venga fatto il tutto nella massima trasparenza. La fiducia e la speranza dei cittadini e delle comunità sono fondamentali per vincere insieme la sfida alla ricostruzione. Alla Regione chiediamo di aprire un confronto e di essere disponibile a rimodulare gli interventi favorendo prioritariamente le aree più colpite dal sisma.
Ecco.
Quindi questa è Lega Ambiente,
addirittura Lega Ambiente che si schiera
Lega Ambiente
contro.
Non è che è un'associazione dei comitati o Tajani che ha dato i soldi, che può essere di un'altra parte politica. Questa è Lega Ambiente che rimbrotta educatamente, perché ovviamente non è che possa andare allo scontro, rimbrotta educatamente il metodo e anche il contenuto di quello, perché prioritariamente la ricolpita del sisma significa che i soldi li hai dati a chi ti pareva al confine del cratere. Perché poi, se andiamo a vedere nel dettaglio le piantine, noi abbiamo anche evidenziato delle piantine con le aree ciclabili che ci sono e le aree ciclabili che sono finanziate in questo punto. Non c'è un pezzetto di area ciclabile tra Castel Sant'Angelo sull'Era e Muccia, e si potrebbe fare, perché lì sono i maggiormente colpiti, perché ci sono delle ricettive, perché lì aiuta il turismo, così no. Non è, e poi c'è un contrasto anche nei termini, perché loro dicono che queste l'hanno inserita nell'azione 26.3 che sostiene la riduzione di CO2, è l'unica cosa che non ci serve a noi, perché abbiamo l'aria pulita,
infatti, tra l'altro,
quindi, sì, l'unica cosa che non ci serve è la riduzione di CO2. Magari ci servirebbe le scuole a busse per i bambini, per andare, magari le vette elettriche, se parliamo di riuscire.
Ecco, quindi in alternativa come potevano essere utilizzati quei soldi?
Beh, sicuramente, ecco, delle navette che portino i bambini a scuola, oppure delle navette che, che supportino il turismo. Per esempio, è stata soppressa
Bus
che andava da a Mandola ad Arquata del Tronto, dove c'era la coincidenza con Roma. Questo passaggio da Mandola, Montefortino, Pretaria per Arquata del Tronto faceva tutti i paesini gravemente colpiti. Non c'è più questo bus e quindi non ci possono neanche arrivare eventualmente nei romani che non hanno la macchina, oppure né altri turisti che si potevano fare il giro di questi paesini e magari mangiare da una parte, mangiare da un'altra,
dei
prodotti locali. Questo è allora favorire realmente le zone colpite e favorire il turismo, oppure creare degli impianti sportivi che, siccome la crescita socio-economica sta a zero, l'impianto sportivo che fa? Aggrega e dà lavoro, e quindi era cosa buona e giusta. E
non perché mancano gli impianti sportivi?
Ma certo che mancano, sono inutilizzabili e sono non agibili.
Certo.
No, questo li abbiamo previsti. Che cosa hanno previsto? A parte che i soldi purtroppo non bastano mai perché il livello di istruzione è totale. Ma poi cosa hanno previsto? Non ci sono neanche le navette, hanno soppresso i servizi primari, la guardia medica fa turno, le farmacie fanno a turno e questi pensano ai disciplinabili o all'ospedale di Ancona.
Ecco, voi avete chiesto un incontro con la Casini, con la vicepresidente delle
Marche. La Casini mi pare che a voi aveva detto che o a qualche altra giornalista aveva detto che era disposto a confrontarsi, poi dopodiché invece quando ha visto che noi eravamo ben organizzati e sapevamo di che cosa stavamo parlando ha iniziato a insultare.
Sì, quindi anche a me comunque ha detto di no, cioè, nel senso non ha proprio risposto dopo un'iniziale comunque risposta affermativa, mi ha detto di no, quindi insomma.
Fino a che sulla tua pagina Facebook che puoi dire quello che ti pare, quando io ti porto la tua delibera, non la mia, la tua delibera che parla chiaro, c'è scritto Fonti Sisma, e tu fai le piste ciclabili ai margini a Crevere, quindi senza un euro per i paesi gravemente colpiti dal sisma, o lo fuori, al di fuori del cratere, forse devi rispondere anche a qualcun altro, non soltanto ai terremotati che lo faranno in tutte le sedi, ma anche a qualcun altro, perché questi sono soldi pubblici che devono essere dati per una motivazione.
Direi
non
proprio
per altre.
Di sì, però dice nel frattempo che non vuole tornare indietro, cioè non si può tornare indietro, quindi quei soldi andranno destinati. Purtroppo credo che la triste verità sia questa, Francesco.
Secondo noi abbiamo chiesto a chi ha dato i soldi, quindi al Presidente del Parlamento europeo Tajani, di specificare questa cosa, e l'ha specificata.
Ecco.
Abbiamo chiesto pareri agli avvocati e stanno verificando. Stiamo urlando ai quattro venti questo scandalo, perché ripeto, è uno scandalo perché c'è gente che sta senza servizi, sta senza futuro, senza speranza,
certo.
E qui con le casette marce, con il lavoro che abbiamo perso 11.500 posti di lavoro, ma perché non incentivano queste cose? C'è proprio un sistema, loro che cosa hanno fatto? Questo POSFER è un piano di contributi che è scritto 2014-2020,
loro
hanno preso questi soldi aggiuntivi per le del sisma e li hanno sparsi e riattribuiti ai progetti che c'erano prima, ma non si fa così. C'è il terremoto, bisogna concordare con i sindaci, con le comunità locali, con i sindacati, con tutti, che cosa fare, quali sono le priorità da assegnare. Questo certifica la lontananza di questa classe politica dalle reali esigenze dei terremotati. Non possono continuare a stare così, non ci basta di mandarli a casa. Loro non possono sprecare i soldi pubblici per i loro progetti. Sono per il sisma, devono darlo al sisma e con la priorità alle esigenze e ai paesi più colpiti. Punto, non si può scappare da questo vincolo.
Ci sono aggiornamenti, Francesco, da parte di Tajani, che appunto il compito, no? Ci sono aggiornamenti da parte di Tajani che invece.
Tajani
compito...
anche ieri è stato a Tolentino gli hanno fatto sempre la stessa domanda, perché noi avevamo chiesto una presa di posizione, ha fatto sia un tweet che un post dicendo che potrebbe essere legittima ma inopportuna, perché ovviamente poi legalmente loro fanno le cose in teoria, se loro come fanno la pista ciclabile a margine del cratere dicono che sta nel cratere, poi adesso sono usciti quei 30 milioni di euro fuori dal cratere e dovranno spiegarlo perché vogliono spendere soldi al Conero, ad Ancona o a Arpino. Quindi quello è un altro discorso che si è aperto ieri, tra virgolette lo scoop che vi ho dato. Per quanto concerne quello che hanno fatto, ha detto è inopportuno, e ieri ha detto è singolare come decisione, perché l'avevamo dati per i paesi maggiormente colpiti, qui l'avete utilizzati per tutt'altro modo, e con delle priorità discutibili, perché il CO2 sulle ciclabili è cosa buona e giusta in assoluto, quindi ribadiamo, non siamo contro né piste ciclabili né riduzione di CO2, ma nelle zone maggiormente colpite c'è un'aria pulitissima e sicuramente con la zona montuosa e l'80% dei remotati anziani che sicuramente non vanno in bicicletta.
Che non vanno in bicicletta, esatto, sicuramente.
O se lo vuoi fare, fallo lì, e allora dice ok, venite con la macchina turisti, lasciate l'area parcheggio, cioè fate i due parchi, abbiamo i parchi di Bili, dei parchi bellissimi, certo. li fate da Acqua del Tronto a Camerino, non lo fare dalla costa verso fino a Camerino, perché dalla costa fino a Camerino, e soprattutto se andiamo a leggere la delibera, dalla stazione all'area urbana di questi paesi sfiorati dal terremoto, sicuramente non è quello che serve, non è quella l'intenzione, non è quella la necessità prioritaria.
Direi proprio di no. Secondo te, Francesco, come andrà a finire quindi questa lunga diatriba? Io spero nel miglior dei modi possibili. Sì, dimmi.
Noi andremo a lottare in tutti i modi, cercheremo di costringerli a modificare questi propositi, almeno di utilizzare i soldi nelle aree veramente colpite dal sisma. Ci deve essere una condanna unanime, chiediamo aiuto, ecco, come state facendo voi a tutti, di pubblicizzare questo sito.
Assolutamente sì, noi continueremo a farlo, è una promessa questa che facciamo noi di Radio Cusano Campus, torneremo a battere su questo argomento perché è davvero necessario. Poi lo hanno fatto, come ho ripetuto anche in apertura, tanti media nazionali, quasi tutti, quindi non potevamo mancare di certo noi di Radio Cusano Campus. Io nel frattempo, Francesco, ti ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è finito e speriamo di avere aggiornamenti positivi, incrociamo le dita e speriamo che si possa risolvere questa situazione nel migliore dei modi possibili.
Grazie a voi, e noi non smetteremo di lottare mai, proprio mai.
Grande Francesco, grazie Francesco Pastorella, il coordinatore del Comitato Terremoto Centro Italia. Abbiamo parlato con lui di questo caos sui fondi europei destinati alla ricostruzione post sisma.
Il cinema può farci ridere.
Lupo Lula?
La?
Cosa?
Lupo Lula? E Castello Ululì.
Può farci piangere.
Quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io.
Il cinema può anche terrorizzarci.
Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Ma soprattutto, il cinema è la forma d'arte popolare più importante del nostro tempo e le sue storie ci parlano dei sogni e degli incubi del presente e del passato.
Rispetto ai vari film documento che sono stati fatti sull'11 settembre, questi film dei supereroi funzionano meglio perché vanno al di là della cronaca e si interrogano su questioni più profonde.
Buio in sala, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
7:26 minuti, buon lunedì, ben ritrovati a tutti. Da parte mia, Arianna Caramanti, questo è Un giorno da ascoltare qua su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. 334-9229-505 per i vostri sms e whatsapp anche vocali, o potete chiamarmi, in questo caso parlo al singolare perché sarò sola per tutta la settimana, allo 0661-522390. Quindi mi raccomando, teniamoci compagnia in questo lunedì un po' piovoso, un po' freddo, però ci siamo noi che vi scaldiamo il cuore e cerchiamo almeno di darvi un sorriso e tenervi alto il morale. Insomma, alto il morale anche di tutti coloro che richiederanno il reddito di cittadinanza. Già, perché il portale, come ben sapete, come vi ho detto anche durante la nostra rassegna stampa, sarà operativo da oggi, dopo la presentazione ufficiale prevista alle 15 del Ministro del Lavoro e Vice Premier Luigi Di Maio. Ma fino al 6 marzo però si tratterà solo di un sito informativo. Quali sono i requisiti per avere il reddito? Quali documenti servono? E dove richiedere l'ISEE, lo SPID? Bene, uno sfondo blu, logo e scritta gigante bordata dal tricolore, reddito di cittadinanza. cittadinanza. Sottotitolo Una rivoluzione per il mondo del lavoro. Si presenta così il portale della misura cardine dei 5 Stelle al governo, che sarà operativo, come abbiamo detto, da oggi, dopo la presentazione ufficiale prevista alle 15 dal ministro del lavoro e vice premier Luigi Di Maio. Ma attenzione, sì, c'è sempre un ma. Fino al 6 marzo si tratterà solo di un sito informativo, quindi quali sono i requisiti. Da quella data in poi sarà possibile fare domanda online, serve lo SPID presso i CAF o agli sportelli delle Poste. Poste Italiane poi stamperà la card su cui saranno caricati i soldi, quindi normalissime tessere prepagate gialle come la Posta Pay, appunto, senza nome, numeri a rilievo, logo delle Poste o dotate di chip, che oggi il ministro mostrerà proprio alla stampa. Quindi grande attesa, mi raccomando, alle 15 della giornata di oggi verranno mostrate appunto queste tessere. L'assegno di cittadinanza poi si compone di due somme, fino a 500 euro di integrazione al reddito e un contributo per l'alloggio, zero però se si vive in casa di proprietà, 150 euro se si paga un mutuo e 280 euro se si è in affitto. Ebbene, affitto, mutuo devono essere però saldati con un bonifico alle Poste. La parte restante dei soldi poi va spesa tutta entro il mese. È vietato il gioco d'azzardo, come abbiamo ribadito anche varie volte da questi microfoni parlando di reddito di cittadinanza, altrimenti in quello successivo poi scatta la decurtazione fino al 20%, quindi dopo sei mesi si svuota poi tutta la carta, lasciando al massimo una sola mensilità di reddito. Poi per quest'anno ogni famiglia avrà una sola card, la riceverà il mese successivo alla domanda, quindi ad aprile se richiede il reddito a marzo. Dal 2020 poi ogni componente, maggiorenne ovviamente, ne sarà dotato e la cifra del reddito divisa in proporzione ovviamente sarà nelle sue tasche. È possibile poi prelevare in contanti da 100 euro per i single a 210 per una famiglia numerosa al mese al massimo. Si paga poi una commissione alle Poste per il prelievo, ovvero 1 euro, altrimenti 1,7 euro da altre banche. E anche per l'unico bonifico usato per saldare rata di affitto o mutuo, quindi mi raccomando, fate molta molta attenzione a tutte queste misure che sono davvero molto difficili, soprattutto per quanto mi riguarda, che insomma non sono praticissima di economia, però basta informarsi anche da qualsiasi sito, da qualsiasi portale, e anche andando appunto alle Poste, richiedere proprio agli operai delle Poste come potete fare per richiedere il reddito di cittadinanza. Ne torneremo a parlare dopo, se ci sarà tempo. Sono le 7:30 e io mi voglio collegare con Gianfrancesco Caccia, chi è il fondatore dell'associazione Controllo del Vicinato e anche presidente onorario. Buongiorno e ben trovato.
Buongiorno
Gianfrancesco, buongiorno. Allora, parliamo di tutt'altro argomento, perché non so se ha sentito che stavo parlando di reddito di cittadinanza, sì, di quali sono i requisiti per poterne usufruire. Bene, l'associazione Controllo del Vicinato è un progetto molto importante che è nato qualche tempo fa, è composto appunto da una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che poi forniscono consulenza e supporto alle amministrazioni comunali, anche alle associazioni locali, a privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di sicurezza partecipata e organizzare gruppi di controllo del vicinato. È proprio così, Gianfrancesco?
Sì, esattamente. Questo è lo scopo che si prefigge l'associazione, che è nata nel 2014 ufficialmente, ma in realtà sì, opera sul territorio italiano dal 2009. E sono stato, diciamo, l'importatore ufficiale più che l'inventore del progetto.
Il fondatore, sì.
Sono stato, sì, il fondatore, certo, insieme alle altre persone nel 2014.
Certo. Sì.
Ma l'idea, dicevo, non l'ho inventata, ma l'ho importata nel 2009,
uh-huh, certo,
nel mio comune, che è nel Varesotto, in provincia di Varese, uh-huh, che è una Pertusella, ed è coniata da esperienze principalmente anglosassoni, di paesi anglosassoni,
sì.
Si chiama Neighborhood Watch, il progetto, oltre confine, ma poi è stato in realtà riportato in tantissimi paesi, anche europei. Esiste anche un'associazione europea, infatti, che raccoglie tutti i paesi dove viene proposto questo progetto di sicurezza partecipata.
È molto molto interessante. Senti, Gianfrancesco, ma da dove nasce però l'esigenza di creare questo gruppo, no? Questo progetto, se così possiamo definirlo?
Sì, il progetto nasce in realtà dall'esigenza di sentirci più sicuri da un lato nelle nostre abitazioni e cercare di contrastare quelli che sono i crimini, se vogliamo, più odiosi, meno all'onore delle cronache, perché ecco. Non sto parlando naturalmente di crimini specializzati, di grandi rapine o di quegli episodi che talvolta certo. Ci spaventano e vengono riportati dalle cronache locali.
Sarebbe anche molto pericoloso dover affrontare certe situazioni da soli, no?
Assolutamente, poi se abbiamo tempo spieghiamo come lo si fa, ma non è previsto nessun tipo di rischio, pericolo, niente di particolare.
No, certo, Gianfrancesco, io lo voglio sapere come si fa, sì, lo troviamo.
Adesso glielo vado a raccontare.
Sì.
Però dicevo, l'esigenza è quella di appunto contrastare furti, piccoli furti, quelli d'occasione e truffe. Uh-huh. E dall'altra parte, una cosa interessante che andrebbe studiata sociologicamente
sì.
è il fatto che ho notato che tante di queste associazioni europee sono nate a cavallo del 2000.
Uh-huh.
E secondo me c'è anche un importante risvolto sociale, che è quello che anche a me ha fatto innamorare del progetto quando l'ho iniziato ad applicare. Cioè, per contrastare il crimine, che cosa si fa? Si creano delle cosiddette sentinelle naturali, cioè tutti noi, camminando per le strade del nostro quartiere, della nostra via, in effetti già siamo delle sentinelle naturali, cioè
certo. Siamo
attenti a quello che succede. Mm-hmm. Semplicemente, da un lato, questa attenzione è sicuramente calata, siamo presi tutti dai nostri impegni e si va fuori di casa sparati senza nemmeno guardare cosa succede nel giardino del vicino. Dall'altra parte c'è un fortissimo anonimato. Più di anni fa, quando ci si conosceva, la società era un po' più stanziale, oggi invece ci si sposta e non ci si conosce più così tanto.
Sì. È vero, sono d'accordo. E quindi si presta anche meno attenzione a quello che ci circonda e abbassiamo anche un po' le nostre difese, giusto?
Esattamente, non solo abbassiamo le nostre difese, ma non siamo più in grado di riconoscere se una persona o un'auto è estranea al nostro territorio o alla nostra
certo.
via, perché non la conosciamo.
Perché c'è così talmente tanto ricambio che viene anche naturale, no? Non pensare a chi potrebbe essere, ad esempio, quella macchina.
Esattamente.
Sì. Ebbene,
allora,
sì, dimmi Gianfrancesco.
Allora, chiedo scusa, sono in auto perché
tranquillo.
Un po' di moto, muori.
Non ti preoccupare. Sì.
Dunque, cosa succede? La prima cosa da fare quando si vuole dare vita al proprio gruppo di controllo del vicinato,
sì.
a mio avviso, è coinvolgere i vicini, parlarne e dire: guardate, ho sentito parlare di questa cosa, andiamo a vedere il sito, che è www.controllodelvicinato.it,
sì.
oppure acdv.it, perché la nostra associazione si chiama Associazione Controllo del Vicinato.
Uh-huh. E, siete anche su Facebook, lo ricordiamo.
È anche su Facebook, esattamente, e anche, volendo per capire meglio l'aspetto sociale, c'è un bel video che ci ha regalato la prefettura di Lucca. Basta digitare Controllo del Vicinato Lucca su YouTube ed
sì.
è un video che spiega proprio questo aspetto relazionale tra le persone e di rapporto con le forze dell'ordine, perché questa è una delle due gambe sulle quali si regge il controllo del vicinato, cioè ci conosciamo, facciamo comunità e insieme non abbiamo delle persone, come prevede il decreto Maroni, prevedeva che poche persone, poverete, si accollassero l'onere di girare per le strade.
Di fare le ronde anche di notte,
esatto.
con il freddo, certo.
Esattamente, poveri. Ma il contrario invece è esattamente l'opposto. Tutti insieme, diciamo virtualmente, tutti insieme, chi può, non è che bisogna uscire dalla casa, dalla vasca da bagno insaponati, ma tutti insieme guardano fuori dalla finestra, guardano
sì.
per strada, durante la propria attività quotidiana, uscendo a portare fuori il cane, portando fuori la spazzatura, fumando una sigaretta, tutti alzano il livello di attenzione e tutti si conoscono e se c'è qualcosa di strano se lo comunicano.
Bene.
Questo è un po' il concetto base dell'associazione, cioè di quello che noi andiamo a promuovere insieme alle amministrazioni locali.
Come comunicate tutti insieme? Tramite un'applicazione? Non so.
Ma oggi, in effetti, per praticità, perché tutti ce l'hanno, chi usa lo smartphone ce l'ha, WhatsApp è molto, molto utilizzato. Però
quindi avete fatto un gruppo praticamente, ogni quartiere?
Ogni quartiere o strada, sì. Non più di 50 persone, 60, cioè, persone vuol dire famiglie, per non allargarlo troppo, perché ci si deve sapere chi c'è dentro, non sono quei grupponi WhatsApp anonimi che adesso stanno nascendo in giro,
sì.
Invece ci si conosce,
sì.
Per cui quando una persona lancia un allarme in questo gruppo viene riconosciuta, ma in realtà noi promuoviamo moltissimo il fatto proprio la vecchia maniera, suonare il citofono o telefonare in alcune zone dove ci sono molti anziani che non hanno gli smartphone, fanno la catena telefonica, cioè faccio l'esempio. Succede che nell'altra parte della città avviene un furto con un certo tipo di modalità oppure una truffa, questa viene comunicata all'interno di una chat dove sono solo dei referenti per ogni quartiere, e ciascuno nel proprio quartiere fa in modo che questa notizia venga diffusa, per cui avvisa bussando alla porta, telefonando alla signora al piano terra, dice: guardi signora, se arriva uno che vuole controllare l'acqua, attenzione perché c'è stata una truffa proprio ieri o stamattina dall'altra parte della città. Questo è il concetto di base dell'aspetto comunicativo relazionale, appunto, certo. Il riferimento al video. L'altra gamba molto importante che noi supportiamo, che noi andiamo a sviluppare e che supportiamo attraverso un documento che è un manuale di sicurezza residenziale, è quello che si chiama, diciamo tecnicamente, l'abbattimento delle vulnerabilità, cioè evitare che la nostra abitazione o i nostri comportamenti siano criminogeni, no, nel senso possano possano esporci, ecco, a dei crimini. Questo è l'altro grande aspetto che andiamo a contrastare.
Certo.
E attraverso una serie di suggerimenti molto banali, di cui tanti già li conosceranno i vostri radioascoltatori, che per esempio è quello di ritirare la posta del vicino o chiedere al vicino di ritirare la posta. Questo è perché se la posta invece è visibile, rende visibile il fatto che noi siamo fuori casa, questa può essere una vulnerabilità comportamentale, se vogliamo,
certo,
il fatto
soprattutto quando si parte magari per una vacanza o per un weekend, chiedere al nostro vicino di prenderci la posta per noi è fondamentale. Senti Gianfrancesco, se io volessi usufruire, no, di questo servizio, magari abito in un quartiere in cui non c'è, come devo fare, cosa devo fare soprattutto?
Semplicemente visitare il sito dove c'è un modulo di richiesta di supporto,
sì.
E di solito quello che suggeriamo, diciamo automaticamente, è poi però contattando, bisogna lasciare il recapito, contattando la persona, è intanto di partire sensibilizzando un minimo il vicinato. Lo step successivo è di coinvolgere l'amministrazione pubblica, perché in particolare sono due gli aspetti che la coinvolgono, e sono il fatto di mettere a disposizione una sala, un luogo di incontro, che però in alcuni casi, in tanti comuni, oggi sono oltre 400 i comuni che hanno applicato questo progetto in Italia.
Da 2014 ad ora, devo dire, no, che avete fatto passi da giganti.
Sì, se ne è fatta di strada. Allora, a tante volte sono state anche le chiese i luoghi di incontro, per cui a volte anche i parroci ci danno una mano, per cui prima cosa
male.
Favorire, sì, meno male, infatti, favorire un luogo di incontro per i vicini.
Sì.
E seconda cosa, contattare l'associazione per avere un nostro volontario che viene a spiegare come si realizzano i gruppi, come si portano avanti, spiega, diciamo, tanti aspetti ai presenti. E poi in ultimo l'amministrazione, in realtà l'unico costo e onere che ha è quello di pagare dei cartelli con un logo ben chiaro che segnala pericolo per il ladro, per cui è giallo e nero, ben visibile, rappresenta un poliziotto che abbraccia una famiglia,
sì.
Per cui l'idea è proprio quella di socialità e di rapporto con le forze dell'ordine, e questo cartello viene poi apposto nella via, nella zona dove viene fatto il controllo del vicinato, in modo che premia un po' il gruppo da un lato, rende, aumenta il senso di comunità e poi
intimorisce al tempo stesso magari i malintenzionati, giusto?
Esattamente. ci speriamo almeno, insomma, mai conosciuto in Italia, perché, ormai ci piace pensare quando vedono questo simbolo i ladri dicono mannaggia qua, e mi vedono subito se faccio qualcosa, se giro per strada guardando in giro. Mi beccano.
Speriamo che in effetti sia così, che possa funzionare davvero nel migliore dei modi. E intanto Gianfrancesco, scusami, ti ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è finito e ci risentiamo magari più avanti per ulteriori aggiornamenti. Grazie.
Molte grazie a te e a tutti voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata. Gianfrancesco Caccia, il fondatore e presidente onorario dell'associazione Controllo del Vicinato, che potete trovare anche su Facebook e in vari social. Non potevo scegliere canzone migliore per introdurre colui che ha vinto con 8 tazze di caffè individuate su 8 in 3 minuti, 35 secondi e centesimi. Francesco Sanapo, salentino di nascita ma fiorentino di adozione, che fa il barista da ben 14 anni ed è sicuramente un grandissimo esperto di caffè. Buongiorno e bentrovato, Francesco.
Buongiorno, grazie per la bellissima presentazione.
Ma grazie a te e soprattutto complimenti per aver vinto questo ambitissimo premio. Ma come hai fatto? Ma soprattutto mi è molto incuriosito quando ho letto la notizia, sei uscito tra l'altro in tutti i media nazionali e ho letto questa notizia e la prima cosa che ho pensato è Francesco soffrirà di cuore, avrà problemi di tachicardia.
assolutamente no, sfatiamo sta leggenda, no? Logicamente la caffeina è molto soggettiva, ad ogni singola persona fa degli effetti diversi,
certo.
Per quanto mi riguarda fortunatamente riesco ad assimilarla e smaltirla molto presto, quindi no.
Sei fortunato allora.
Sì, sono fortunato. Diciamo che poi l'assaggio in realtà consiste non nel bere,
certo,
completamente la bevanda, ma come in qualsiasi assaggio poi il caffè viene
un po' come si fa con il vino
e poi, esatto, poi buttato ecco. Fuori, quindi.
Quando nasce la tua passione così grande per il caffè, che tra l'altro ci accomuna, devo essere sincera, però io me lo bevo proprio interamente, non potrei farne a meno.
Anch'io quando devo bere un caffè, ma guarda, la passione nasce dal momento che ho iniziato a studiare questa professione, perché il caffè è una professione. Io infatti attraverso la vostra radio mi sentirei di dare un consiglio a tutti i baristi in ascolto, comunque a tutti quelli che lavorano nel mondo del caffè,
certo,
o dell'ospitalità in generale,
vai.
Studiare, perché studiare è importante per alimentare poi la passione, magari iniziare anche da una semplice professione, no? Quella sì, del barista, eccetera, di avere grandi soddisfazioni a livello internazionale.
Oh, giusto, perché un po' come in tutte le cose della vita, no?
Esatto.
Tanti lavori così.
Diciamo, sì, nasce dalla mamma che era considerata, è considerato tuttora, la più brava a fare il caffè alla moca in casa per tutte le vicine della zona.
Tua mamma, Francesco?
Mia mamma.
Oh,
sì,
grande, complimenti. Quindi, diciamo, io non posso dire lo stesso della mia, però, perché purtroppo fa un caffè davvero pessimo, mi scuserà.
La manderemo a scuola dalla mia.
Oh, giusto. E quindi io leggo anche che hai già vinto nel 2010, 2011 e 2013 una gara,
esatto,
di cup testing, quindi non è la prima volta che, insomma, raggiungi questo primato.
In quegli anni lì ho vinto la gara per barista. Quest'anno invece sono andato a mettermi in gioco con la gara degli assaggiatori.
È la prima volta che ti è
capitato? La mia primissima volta.
La tua prima volta.
Esatto.
Complimenti. Quindi proprio cotto e mangiato così, prima volta che in cui hai provato e subito hai vinto. Beh, devo dire davvero questa è una grande passione.
Non è così semplice come niente nella vita. Io quello che mi sento dire che spero, attraverso queste vittorie, che è verissimo, sono uscito su tutti i giornali nazionali, e spero che questa cosa permetta al caffè di essere raccontato, perché pur essendo una bevanda che tutti facciamo consumo quotidianamente, però nessuno la conosce, no? Non si conosce realmente il caffè così come si conosce oggi la cucina, gli chef, la pasticceria, no? Il caffè invece non si sa da dove viene, non si sa come viene preparato, no?
È vero, spesso ci accontentiamo, no? Diciamo così, del caffè che ci propongono al bar, ci va bene,
esatto,
un po' tutto, anche quello del,
come
della macchinetta,
no?
come una medicina.
Come una medicina, solo per svegliarsi.
Alzo la mano,
È un prodotto della terra che andrebbe degustato, conosciuto. Quindi io quello che vi chiedo a tutti è di fermarvi 5 secondi davanti alla tazzina, magari di provarla anche senza zucchero, e di degustarla, di sentire i sapori, e poi magari di chiedere al barista informazioni in più. In quel momento, se il barista non saprà darvele, si aprirà in lui dei dubbi, delle perplessità che lo manderanno a studiare, spero, e quindi ci sarà un aumento generale dell'ospitalità italiana, che ne ha veramente bisogno, perché sennò arriva Starbucks e apre le caffetterie più belle di quelle italiane e noi perderemo.
Hai perfettamente ragione. Ecco, Francesco, ma qual è la tua posizione riguardo queste grandi catene come quella che hai appunto appena citato, che insomma hanno deciso di aprire anche in Italia?
Ma guarda, io penso che tutto sia positivo se poi magari si sveglia il genio italiano, perché onestamente la caffetteria aperta poco tempo fa da questa multinazionale a Milano è una delle cose più belle nel design, nello stile, nel servizio.
Come
no?
Luogo cosa, anche di ritrovo, sì.
Sì, cosa che purtroppo hanno perso le caffetterie italiane.
Sì.
Perché? Perché non c'è più energia, no? Non c'è più conoscenza, non c'è più quella voglia di essere i numeri uno. E quindi spero invece che con l'avvento di queste nuove caffetterie che si inizi realmente a riscrivere la storia italiana e soprattutto aumentare il prezzo della tazzina, perché oggi è scandaloso pensare di continuare ancora a pagare un euro il caffè quando poi c'è così tanto sacrificio dietro, sono tanti gli sforzi anche nei paesi d'origine, no?
Sì,
per produrre
certo.
un caffè.
Infatti ti volevo chiedere proprio questa cosa, perché ho letto recentemente in una tua intervista che hai dichiarato: diffidate da chi vi fa pagare il caffè un euro. Io sinceramente, Francesco, proprio così ad essere sincera, non ho mai pagato più di un euro un caffè, anzi a volte quando mi è stato chiesto di pagarlo un euro mi sembrava anche un po' troppo, ad essere proprio sinceri, no? Però insomma, punti di vista,
poi effettivamente è un po' la
mentalità italiana questa,
no? Il pensiero nazionale che
sì.
Io non voglio rispettare in tutto e per tutto, no? Però quello che vi posso dire è che pensate che un caffè raccolto a mano, no? Nel suo momento di maturazione ideale e dopo che venga processato nelle maniere più corrette, pensate che questo possa costare veramente un euro in tazzina, diventerebbe tutto il lavoro di queste persone disumano, è insostenibile, non ha sostenibilità economica. Quindi diciamo che il caffè che noi arriviamo a pagare tanto è perché la materia prima costa meno. Il mio nonno diceva sempre: paghi per quel che mangi, no? Ed è la pura santa verità. Logicamente, certo. alla maggioria di prezzo che può essere applicata, bisogna dare delle spiegazioni. Io sono sicuro che se io un giorno ti preparerò un caffè, te lo farò pagare 1,80 euro, quanto fa pagare ora Starbucks a Milano, e ti spiegherò il perché di quel caffè, il perché di quell'1,80 euro, e magari sarà anche capibile al gusto, allora sono sicuro che magari non ti arrabbierai così tanto, no? Perché capirai che dietro quella
che ne vale la pena
c'è professionalità. Quindi io dico, un aumento di prezzo deve essere di conseguenza associato ad una maggiore professionalità e qualità in tazza, no?
Certo.
Perché poi se pensi, un bicchiere d'acqua te lo fanno pagare 50 centesimi.
Beh, sì, in alcuni bar è capitato, in effetti, ed è davvero scandaloso a mio avviso, perché far pagare l'acqua, insomma, è una delle cose più tristi in cui possiamo incappare, però vabbè, capita anche questo nei bar italiani. Senti Francesco, in due battute, perché abbiamo poco tempo, come faccio a riconoscere un buon caffè, un caffè di cui veramente, insomma, vale la pena l'assaggio?
Ma sicuramente quando è stato tostato fresco, quindi più recentemente possibile, questo ne garantisce gli aromi, e sicuramente quando c'è scritto oltre al nome della marca anche la provenienza,
sì.
L'anno di raccolto, quando c'è scritto il livello di tostatura, quindi quando riusciamo ad avere tutte queste informazioni dal pack, sicuramente è più trasparente, poi magari non è detto che sia super buono, ma che è più trasparente di sicuro.
Intanto, poi, sì, scusami, se non hai finito, sì, no, concludi.
No, solo immaginarlo sul momento, questo è un altro trucco che immaginarlo sul momento.
Mamma mia, che voglia di prendere un caffè, guarda. Ti dicevo, intanto... sì, no, ma quando chiuderò la trasmissione andrò sicuramente al nostro bar qua dell'Università Niccolò Cusano, che anche qua, devo dire, fanno un caffè buonissimo, soprattutto anche il caffè ginseng. Ti dicevo però che al 334-9229-505 un nostro ascoltatore che non si firma ti scrive: il tuo caffè sarà un prodotto di nicchia perché la maggior parte della gente mette zucchero a gogo, e in effetti questa è un'altra cosa che insomma penalizza un po' l'aroma del caffè. Io sono solita berlo senza zucchero, perché poi una volta che ti abitui a berlo senza zucchero non riesci a tornare più indietro, anzi appena assaggi il caffè con lo zucchero veramente ti viene la nausea, se sei abituato come me. Però ecco, lo zucchero è davvero così penalizzante?
No, sicuramente cambia il gusto, poi logicamente è bene assaggiare il caffè così com'è nella sua struttura naturale, no? Però per farlo deve essere buono, cioè deve avere una materia prima di qualità e deve essere tostato nella maniera corretta.
Quindi tostatura e essenza buona, sembrerebbe banale dirlo, però è così, la bontà è il fattore determinante per un ottimo caffè. Ti ringrazio, Francesco.
Seguitemi su Instagram.
Ah, su Instagram. Come ti troviamo su Instagram? Francesco Sanapo?
Esatto.
Ah, perfetto. Ti seguirò allora. Concludo la trasmissione e metto subito il like anche alla tua pagina. Grazie a Francesco Sanapo, vincitore del premio del miglior assaggiatore di caffè in Italia, per essere stato qua con noi. L'abbiamo perso, non ci ha salutato, beh effettivamente era alle prese con tutti i suoi assaggi, l'aroma, giustamente anche l'ora di fare una bella colazione perché sono le 7:59 minuti, se Donatella mi dà l'ok, non so se c'è tempo per far ascoltare gli ultimi titoli di Sky TG24, poi torniamo in diretta e diamo la linea ai colleghi dell'Italia Sedesta.
Vota risposta a Fico Salvini sul caso Diciotti. Capita se mi rinuncerei all'immunità, dice il presidente della Camera. Dice no a tutto, replica il ministro dell'Interno. E forte tensione sulla TAP. Venezuela ha scaduto l'ultimatum di 7 paesi europei a Maduro. Non sono un codardo, replica il presidente. Appello del leader dell'opposizione, Guaidò. Roma segua gli altri paesi. È in pericolo di vita il 19enne ferito in un agguato davanti ad un pub a Roma. Il ragazzo scambiato quasi certamente per un'altra persona. Caso auto Brennero, Toninelli manda agli ispettori e annuncia la gestione tornerà totalmente pubblica. Le opposizioni attaccano, lo è già all'85%. Individuato nella manica il relitto del Piper sul quale viaggiava Emiliano Sala, il talento del calcio italo-argentino, era scomparso il 22 gennaio scorso. L'Inter cade in casa contro il Bologna, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Milan, pari anche per Fiorentina e Genoa contro Udinese e Sassuolo.
Questi erano gli ultimi titoli di Sky TG24, sono le 8 in punto e quindi è il momento di chiudere anche questa puntata di Un Giorno da Ascoltare, puntata del lunedì, diamo la linea invece agli amici dell'Italia Sedesta. Per me è tutto, grazie per averci seguito, per essere stati qua in nostra compagnia, sempre sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Grazie da parte mia, Arianna Caramanti, ringrazio Donatella Gerretto al di là del vetro e noi ci ritroviamo domani, solita ora 6:30. 8. Ciao!
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.